non so capire, stringendo forte tra le mani.
12 e 20 minuti, martedì 12 luglio 2011.
Troppa paura, questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire, finire per non tornare. Tu mi parli, ma io non ti sento.
Questa, come sempre, come ogni martedì, tranne gli ultimi due o addirittura tre di pausa, è la memoria dei Senza Sicura, che funge da sigla di Maldestra all'Osservatorio Antifascista di Radio Onda Rossa.
Non ho più una terra su cui crescere, andare.
Maldestra, che con questa puntata in qualche modo finale saluta gli ascoltatori e le ascoltatrici per l'estate, visto che andremo in pausa quantomeno fino a settembre.
Ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio, non importante, non fa poi così male, che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia.
E questa puntata finale la faremo un po' nel segno della continuità con uno degli argomenti più trattati negli ultimi anni da queste frequenze, in particolare da questo spazio, ma anche un po' nel segno dell'autocelebrazione, visto che mi troverò praticamente ad intervistare il mio altro socio, appunto, che normalmente sentite nelle vesti di intervistatore.
Parlo come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più. Sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore. Sono polvere, voi il vento mio.
E allora andiamo appunto ad iniziare, visto che il mio socio qua di fianco è appena tornato da un viaggio in Russia, in cui ha avuto modo appunto di incontrare i compagni del movimento antifascista russo, e con lui andiamo a farci adesso questa chiacchierata, che in qualche modo riporta anche un po' il punto, visto che in qualche modo questa trasmissione è stata anche una delle prime voci, non l'unica, ma una delle poche voci che in questo paese hanno cercato di focalizzare l'attenzione su quanto è avvenuto negli ultimi anni in Russia, con quello che è stata l'emergenza appunto xenofobia, razzismo, tutti quelli che sono stati l'ondata di omicidi da parte di gruppi neonazisti ai migranti e compagni appunto in Russia. E però in qualche modo negli ultimi mesi ci troviamo spesso a parlare di una situazione che andavamo descrivendo ormai addirittura 5 anni fa, e che magari invece è anche evoluta con gli anni. Quindi io andrei a chiederti direttamente a te di raccontarci un po' questa evoluzione, quantomeno partendo da quello che è stato l'argomento quando si parlava di Russia negli ultimi anni, ovvero di quello che sono le bande di neonazisti in giro per le strade della Russia.
Ah, intanto il saluto, ovviamente il ben ritrovati a tutti e a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici dopo, al di là del periodo di ferie, preso insomma un bel po' di settimane che questo spazio mancava dalla programmazione di Radio Onda Rossa, e ci sembrava doveroso chiudere comunque con almeno un saluto e cogliere l'occasione anche per appunto raccontare dalla appunto da quella che è stata poi un'esperienza personale insieme agli attivisti moscoviti, in particolare di Mosca, proprio per raccontare quelle che sono poi degli aggiornamenti, dato che è abbastanza noto ormai un po' anche alla grande stampa, ai grandi media, che esiste un problema legato alla xenofobia e al nazionalismo sia di stampo neonazista, sia di stampo appunto prettamente slavocentrico e appunto più tradizionalmente nazionalista, è sicuramente meno noto che esiste una vitale scena alternativa in Russia. Una vitale scena alternativa che si articola tanto nel movimento antifascista, ma anche in altre forme di resistenza. Penso sia intanto doveroso appunto parlare di resistenza nei termini in cui quello che è il contesto russo, ovviamente non avendo avuto modo di girarla tutta quanta, poi diciamo stringerò un po' sulla città di Mosca, sulla una vera e propria metropoli che è Mosca, ma il contesto nazionale russo intanto è quello della cosiddetta democrazia limitata o democrazia controllata, che è un po' il sistema politico instaurato da Putin e Medvedev, che fondamentalmente arriva a negare anche il quello che insomma è talmente un diritto acquisito per i paesi dell'Unione Europea che insomma appunto possiamo anche dibatterne a lungo, che è quello delle elezioni in Russia. Praticamente ormai, a parte che per la presidenza, per le cariche nazionali, per la Duma, non si vota più né per i sindaci delle grandi aree metropolitane, compresa Mosca, né per i presidenti degli stati federali, nei termini in cui vengono tutti scelti, quasi tutti almeno scelti, poi c'è una grossa, appunto è molto complesso il sistema federale russo, vengono scelti direttamente dal Cremlino, ora non mi ricordo se dal presidente o dal primo ministro, quindi se da Medvedev o da Putin. Comunque non è, diciamo così, scontato che anche la rappresentanza sia diciamo espressione di voto, con tutto quello che poi può accadere insomma in un paese che conta anche tassi di corruzione altissimi. Però tutto questo ovviamente è uno degli aspetti sui quali poi si influisce molto la formazione politica dei giovani, diciamo della sinistra, dei libertari e degli antifascisti russi. Faccio questa premessa nei termini in cui insomma parlare di nazisti adesso è, penso, un po' fuori luogo, nei termini in cui da una parte la situazione a Mosca è estremamente cambiata in seguito negli ultimi anni, negli ultimi mesi, scusate, si è un po' chiusa quella fase di violenza diffusa da parte delle bande, molti gruppi e molti singoli nazisti sono sotto processo, ci sono una serie di processi abbastanza importanti come quello che coinvolge i quasi certi assassini di Stanislav Markelov e Anastasia Baburova del 19 gennaio di 2 anni fa. E per quanto riguarda il resto, insomma, l'ultimo fatto di una certa rilevanza è una grossa dimostrazione anticaucasica che si era svolta a dicembre in seguito all'omicidio da parte di alcuni ragazzi di strada, appunto originari del Caucaso, di uno degli esponenti più noti della tifoseria dello Spartak Mosca, il mondo calcistico delle serie, soprattutto delle serie più alte, è estremamente schierato a destra, soprattutto nelle squadre di Mosca e nelle squadre appunto delle grandi città, soprattutto dell'Occidente russo, dove sono gruppi organizzati prevalentemente. L'impostazione è quella di simpatizzanti o comunque nazionalisti con venature anche neonaziste. Quel fatto aveva portato a un vero e proprio pogrom, comunque a una marcia di migliaia di persone con strati sociali estremamente diversificati. Dopodiché quello che insomma è la percezione che mi davano anche gli stessi attivisti è che tutto fosse abbastanza più tranquillo, anche il livello di sicurezza mantenuto dagli attivisti è comunque diciamo diverso da quello che poteva essere insomma alcuni mesi fa.
In realtà anche soltanto guardando quelle che sono le campagne che magari ci troviamo a, se non a articolare in Italia, quantomeno a dargli eco, rispetto a qualche anno fa, la differenza è che magari ci trovavamo più spesso di fronte a omicidi stampo nazista. Adesso mi sembra che sempre più spesso ci siamo trovati invece di fronte a episodi di repressione, episodi di veri e propri sequestri da parte delle guardie, di attivisti e quant'altro. Quanto pesa nel movimento antifascista russo questa cosa? Quanto è presente questo elemento di repressione?
Allora, intanto concludo dicendo che poi ovviamente quello che riguarda Mosca, ripeto, non può essere generalizzato al resto del paese, diciamo basandoci sul solito rapporto del SOVA, che ha fatto un aggiornamento appunto proprio pochi giorni dopo, anzi proprio nel giorno del ritorno, del mio ritorno da Mosca, diciamo, l'update di giugno comunque continua a dare cifre preoccupanti per quanto riguarda gli atti di razzismo e xenofobia, che vanno dal danneggiamento dei cimiteri musulmani di Nizhny Novgorod altri fatti, diciamo altre aggressioni avvenute però per lo più nelle città più, non a Mosca, ma in altre città come Pskov, Tomsk, in Karelia, insomma, non nei centri principali. Quindi ovviamente poi mi smentisco nei fatti che appunto quello che vale per Mosca non vale per poi le altre città. E il discorso sulla repressione è estremamente presente, probabilmente è ancora più importante in questo momento nell'agenda, perché appunto c'è una grossa volontà da parte degli attivisti proprio più legati a piccoli collettivi o organizzazioni. C'è una forte volontà di superare proprio il livello dell'antifascismo militante e dell'autodifesa, dato che appunto c'è questo livello di relativa tranquillità, cercare di costruire le basi per un'opposizione appunto sia alla democrazia controllata, ma ancora più profondamente insomma a un generale rapporto con il capitalismo russo, che è comunque una macchina disumana, nella quale è vero che insomma in questo momento non vive la fase recessiva anche sul piano del mercato del lavoro che vivono altri paesi. Pare sia la quinta economia del mondo, ma basata fondamentalmente sull'estrema ricchezza di pochissimi. E per il resto fondamentalmente si tratta di un'economia estremamente vorace che distrugge oltre che le esistenze di milioni di cittadini ridotti letteralmente alla fame o alla morte anche per freddo durante l'inverno, riduce il territorio a una vera e propria cassa continua, e la questione ambientale per esempio è uno dei temi più trattati. Magari facciamo un attimino di pausa proprio per dare modo, insomma, di ascoltare. Vuoi... tanto diciamo abbiamo avuto, portiamo pure un po' di musica nuova dalla Russia. La prima, diciamo, i primi pezzi che mandiamo fanno parte di questa vera e propria, insomma, tradizione abbastanza sentita, nazional popolare, però di stampo in questo caso libertario. È una giovane cantante che vive a San Pietroburgo e che ha appunto registra pezzi, diciamo, su un diciamo da chansonnier, però appunto con una forte venatura politica e libertaria in particolare.
Аменты паскуды, рыстают повсюду, не дают открыто говорить. И решили срочно анархистки ночью их гнездо поганое спалить. Путин, ты власть фашистская, Путин, паскуда низкая, Путин, ты поговредная, но тоже смертная. 200 граммов кисы было у Ларисы, вот уже готов у них запал. Чтоб сработать ладно, в бабках не накладно, ба решили делать аманал. Месяц подготовки шухерились ловко, ведь наезд тот был не на лохов. Но ментовским колганам не раскрыть их планы, анархистский замысел готов. Посреди столицы смелые девицы бомбанули здание ФСБ. Сильно не крошили, челов не пришили, но срок заработали себе. Путин, ты власть фашистская, Путин, паскуда низкая, Путин, ты падла вредная, но тоже смертная. Девочки по почте разослали срочно прессе анархистское письмо, что война достала, что страна устала, Путин чмо, а власть совсем дерьмо. Мальчики-солдаты, бросьте автоматы, войны из-за денег на земле. Через ваши смерти Путин лезет к нефти, главный враг всегда сидит в Кремле. Как большого брата, три военкомата, девки подорвали заодно, чтоб менты накрылись, люди чтоб врубились, чтобы Путин высел на очко. Путин, ты власть фашистская, Путин, паскуда низкая, Путин, ты падла вредная, но тоже смертная. Мусора не в теме, Путин на измене, подписали девки корешей. Акции устроить в мусорском загоне, разогнать с погонами мышей. Вот проходит время, мусора не в теме, кто в Москве так сильно кипишнул? Но менты копали, бегали, искали, и фартовый ветер им подул. Кореш шел на дело, с бомбой взяли чела, в общем, парню дико не свезло. Мусора пытали, показания сняли, и девчонок приняла СИЗО. Вот раскрыта быстро группа террористов, девкам спать на нарах 9 лет.
И, appunto, torniamo in studio. Dicevamo la questione repressiva e effettivamente gli strumenti adottati dal sistema russo sono ancora, diciamo, quelli della, diciamo, più della tradizione sovietica più autoritaria, quindi un larghissimo uso degli informatori, un larghissimo uso di pratiche, diciamo, parallele a quelle della normale attività giudiziaria, come ad esempio appunto quello che dicevi, che sono la pratica dei sequestri e delle torture, che sono ormai un sistema abbastanza rodato nel momento in cui effettivamente esistono alcune piccole garanzie anche rispetto al nostro sistema di indagine, all'insistenza di indagine della polizia italiana, rispetto appunto ad esempio presenze di avvocati eccetera, e che viene comunque in maniera più o meno chiara superato con la pratica del sequestro, che è appunto roba tra l'altro avvenuta, lo raccontavamo poco prima di partire, ai danni tra l'altro di un ragazzo, di un cantante rap attivo poi nella scena anche antifascista, e che tra l'altro è avvenuto anche proprio nei giorni della mia presenza a Mosca, in cui insomma anche persone legate alle indagini per il processo di Khimki, per i fatti di Khimki del 28 luglio l'anno scorso, sono state appunto avvicinate da agenti di polizia per raccogliere informazioni in maniera informale. Ora, per chi non si ricorda, appunto il 28 luglio dell'anno scorso, in una protesta tra l'altro contro l'abbattimento di una foresta storica, uno dei tanti patrimoni forestali immensi della Russia, contro l'edificazione della prima autostrada a pedaggio, era finita con un vero e proprio assalto al municipio di questa piccola cittadina a nord di Mosca. E a seguito delle indagini, dopo alcuni mesi, erano stati portati in carcere due attivisti piuttosto noti, tra l'altro sulla base di vere e proprie montature giudiziarie, in uno dei casi addirittura proprio questo processo si è risolto tra l'altro in un'assoluzione, dopo però un calvario di alcuni mesi di galera e misure cautelari. Tra l'altro il sistema carcerario russo è ovviamente non dei più umani, tant'è che il terzo, diciamo, imputato per il processo di Khimki si trova attualmente in Ucraina in attesa di col rischio di un'estradizione, si trova in una specie di CIE, diciamo, dato che è entrato, è considerato non è stata considerata valida la sua richiesta di asilo, nonostante l'UNHCR lo abbia considerato a rischio di abusi nel caso venisse rimpatriato, e quindi è a rischio di rimpatrio per questioni legate ai documenti e alla richiesta di asilo in Ucraina. E mentre il fratello appunto è stato invece condannato a 2 anni, l'appello dovrebbe essere proprio, forse è stato proprio nei pochi giorni fa, e comunque non mi pare che ci siano state rilevanti novità, quindi ad ora almeno uno dei tre attualmente imputati è stato condannato a 2 anni per atti di vandalismo e scontri, una specie di e manifestazione autorizzata, quindi non un carico altissimo rispetto magari a quello che rischiava, ma sicuramente pesa tra l'altro sulla vita in un paese dove non è neanche facile uscire, dato che si è legati ovviamente al sistema dei visti. E quindi appunto una questione, quella giudiziaria, che ha sicuramente una sua attualità, e che appunto tra l'altro è una costante nei processi relativi agli antifascisti, che si trovano comunque in più di un'occasione a dover anche giustificare davanti a un giudice la propria difesa personale.
Забыл, что значит правда. Слышу только от друзей, другие люди стада. Ебал я в рот, идти за ними строем. Я буду спокоен, когда не сдохнут без боя. И я буду всегда стоять на своем, чтобы не слышать многообещающий тон пидоров из политики, говорящих мне о том, как мне жить и оставаться их рабом. Давайте вместе станем за себя и близких. Это не шутка, это требует риска.
Количество плохих людей в мире неизмеримо,
но вместе мы победим.
Senti, tu poc'anzi citavi la battaglia di Khimki, che appunto, anche con quanto dicevi prima rispetto al tentativo di alcuni gruppi e collettivi di uscire da quella dimensione di guerra di strada, schiacciati sulle tematiche antifasciste, mi sembra che la questione ambientale sia diventata anche un po' il centro di tutta una serie di discorsi del movimento russo, no?
Eh beh, assolutamente sì, anche perché dicevamo una delle grosse dei grossi propulsori dell'economia russa, della ricchezza per veramente pochi, è proprio lo sfruttamento delle risorse ambientali. Più o meno è abbastanza, tra l'altro è abbastanza consolidato il rapporto fra Berlusconi e Putin, proprio a partire dagli interessi sulle esportazioni di gas e di altre materie prime, e che sono fondamentalmente poi il grosso della ricchezza del paese. Una ricchezza che poi appunto non solo è nelle mani di pochi, ma anche una gestione, diciamo, difficile, nei termini in cui lì dove anche sia, qualora sia lo Stato, comunque come in caso di Gazprom, che mi pare sia proprio compagnia statale, ed è tra l'altro insomma poi ben nota per essere una delle grosse foraggiatrici del calcio, anzi le compagnie proprio Lukoil, Gazprom, sono tutte compagnie che sono profondamente legate al sistema demagogico e populista attraverso il mondo del calcio, per esempio, e su cui investono palate di soldi, e che appunto poi fondamentalmente agiscono lì dove, appunto, anche lì dove sia lo Stato, comunque non agiscono differentemente dai cosiddetti oligarchi, che poi rappresentano in alcuni casi nella propaganda di Putin, no? I folk devil del sistema statale, con toni tra l'altro ai limiti del, insomma, del veramente dell'arcaico sui termini di antisemitismo, nel caso di Khodorkovsky per esempio, di altri che di religione ebraica, i termini utilizzati per esautorarli dal e in alcuni casi anche imprigionarli, tra l'altro in condizioni devo dire abbastanza dure, ci sono termini appunto da antisemitismo degli anni 30 e appunto in quel caso lì ci si trova un po' nella contraddizione di sapere che insomma, che il conflitto è appunto molto interno a due articolazioni del capitale particolarmente forse difficili da comprendere, però che sono fondamentalmente legate alle figure ai personalismi sia degli oligarchi quanto appunto di Putin e dei dirigenti del mondo politico russo. La battaglia di Kim, che è abbastanza nota in tutta Europa, appunto poi per i risvolti repressivi che ha avuto, purtroppo è giunta un po' a una fase di stallo ed è penso uno degli aspetti anche interessanti, anche se molto contraddittori, di questa fase di movimento, perché è giunta alla fase di stallo per cui effettivamente c'è una partecipazione minore.
Però apparentemente sembrava una battaglia vinta, nel senso che il Cremlino aveva fatto marcia indietro su una serie di cose, no?
Aveva solamente rinviato la scelta, la continuazione dei lavori, anche perché non ha un grossissimo voce in capitolo nel momento in cui i lavori sono fanno parte di un interesse di una multinazionale francese, di cui ora non ricordo il nome. E fatto abbastanza rappresentativo di questa situazione è il fatto che per esempio non si trova più lì nella foresta a confrontare, dove tra l'altro avvengono quotidianamente tensioni con gli operai addetti al disboscamento. Però fatto abbastanza rappresentativo il fatto che non ci si confronta con le forze dell'ordine, che non hanno né i mezzi né l'interesse a seguire questa vicenda, ma direttamente con le squadracce in divisa pagate dalla compagnia privata. E questa cosa in realtà è un fatto abbastanza consolidato, è difficile ricordare anche piccoli eventi che accadono da parte del mondo, però 3 anni fa era noto, proprio nell'estate di 3 anni fa era finito su tutti i giornali internazionali l'assalto a un campeggio antinucleare nella Russia, in una regione asiatica, insomma intorno alla Kobaikal mi pare, e finito con un morto, un ragazzo in coma, e avvenuto appunto fomentato un assalto compiuto da Boned, fomentato dagli interessi privati sulla regione in cui avveniva questo campeggio. Quindi una situazione piuttosto complessa, e che vede coinvolti poi ragazzi molto giovani, questo è un dato che rimane, e tra l'altro molto giovani sia gli attivisti, ma ancora più giovani sono tutti quelli che si trovano invece coinvolti su un piano cosiddetto sottoculturale, come lo viene definito dagli stessi attivisti, cioè tutti quei ragazzi che fanno riferimento alle culture punk, rap, hip hop, legate fondamentalmente all'espressione musicale, che vivono ancora un livello di altissima tensione con le band, quello che rimane delle bande neonaziste, perché l'attenzione adesso è tutta concentrata all'egemonia di queste realtà. Ovviamente è un livello molto contraddittorio, perché implica il proseguimento di una, in qualche maniera, di una battaglia che viene considerata senza uscita, ovviamente, perché è una vera e propria fondamentalmente spirale di vendetta e di rappresaglia che spesso porta solo molti ragazzi poi ad abbandonare le posizioni, in alcuni nelle città più piccole ad abbandonare le stesse città e a dirigersi appunto verso San Pietroburgo e Mosca, che sono considerate sicuramente più vivibili. L'ultima cosa che vorrei dire è appunto che anche sul piano delle battaglie, delle lotte ambientali, cioè, si sta vivendo una fase di grossa di transizione, appunto, perché se Kim è in una fase di stallo in cui appunto ci sono piccoli tafferugli più o meno quotidianamente, però attualmente il comitato che segue la vicenda inizia ad avere una piega anche piuttosto populista, legata, in alcuni casi coinvolge anche elementi così che vengono definiti nazionalisti e di destra. Non so in che termini possano essere, diciamo, equiparati, sicuramente non credo, insomma, nazisti, però sicuramente legati un po' al principio per cui la terra russa va difesa in quanto terra russa, al di là della diciamo di un principio di transnazionalità e di anticapitalismo come lo possiamo intendere in Europa occidentale.
Или у которых их не было никогда. Я ж против расизма и против предрассудков, но у вас нахуя этого не знающих ублюдков. Я с утра с работы прихватил говнецо, нацист-стратеж, прикрывай лицо. На этой сцене им нет места. Здесь всегда тесно, но мы всегда вместе. Сколько не воруют, но суть одна и та же. Кто был виноват, а кто прав, время покажет. На этой сцене им нет места. Здесь всегда тесно, но мы всегда вместе. Сколько не воруют, но суть одна и та же. Кто был виноват, а кто прав, время покажет. Кто это там, смотри. Я таких и раньше видел, как прозвоязка школа. Типичный представитель, шмотки по теле. И живого места нет, а татух выглядит грозно, а на деле малолетний петух. Еще не окончил школу, зато уже на кармане ствол, а если нет, значит на ноже. Но когда при виде врага тебя бросает дрожь, и спасет от трусости нож, ствол не поможет. Хочешь забрать себе все, что называют хардкором. Трэш ссоры, стерся спиной. На форумах дилей поты, слепую моду без остатка. Все забирай, хватай больше, нам не жалко. Но не отнять тебе огонь в глазах и стук сердец. Возмездие все ближе, грядет пиздец. Нет, мы не просто сделаны из разного теста. В нашей культуре тюрьму небесно. На этой сцене им нет места. Здесь всегда тесно, но мы всегда вместе. Сколько не воруют, но суть одна и та же. Кто был виноват, а кто прав, время покажет. На этой сцене им нет места. Здесь всегда тесно, но мы всегда вместе. Сколько не воруют, но суть одна и та же. Кто был виноват, а кто прав, время покажет.
Господи, если бы у меня было сердце, я бы написал всю свою ненависть на льду, ждал, пока выйдет солнце.
Я хочу каждому забить в руки гвозди.
Давай. Дичевамо ora fuori onda, stavamo dicendo a questo punto, anche per chiudere questa ultima, appunto, negli ultimi 10 minuti di questa stagione di Maldestra, quali possono essere, se esistono, prospettive di solidarietà o di vicinanza con il movimento russo, che penso in realtà non abbiano, cioè ovviamente c'è sempre un discorso per cui chi è particolarmente sensibile è quello di raccogliere le informazioni attraverso le pagine web, che sono sicuramente, per chi ovviamente, per chi come noi non parla russo, Inter Antifa è proprio il riferimento giusto, perché con un certo aggiornamento, quantomeno in inglese, continua a dare aggiornamenti. Per una visione, diciamo, più d'insieme della questione, anche della xenofobia e del rapporto in particolare con i meccanismi repressivi, come la legge, la legge sull'estremismo, che è una delle agende, insomma, delle organizzazioni per i diritti umani. Noi continuiamo a prendere a riferimento sovacenter.ru, ovviamente anche qua nella pagina in inglese, e nel caso anche Novaya Gazeta, che è un giornale indipendente, tra l'altro noto in Italia perché ci scriveva Napoli Toscaia, ci scriveva anche Anastasia Baburova, nonché altri giornalisti intimiditi e in alcuni casi appunto pesantemente minacciati, in alcuni casi appunto assassinati. Sono tutti organi di informazione che in alcuni casi sono più noti all'estero che nella stessa Russia, mi dicevano anche gli stessi operatori del Sova Center, tanto appunto da ricevere continue telefonate o visite da giornalisti o attivisti dall'estero, e avere un vero e proprio silenzio pneumatico intorno all'interno della Federazione Russa. E dall'altro invece appunto organi più di movimento, Inter Antifa ha una pagina in inglese, alcune cosine in italiano, eccetera. Autonom.org pure dovrebbe avere delle traduzioni in inglese. E invece per tutto quello che riguarda per una fotografia del mondo subculturale, questa pagina che purtroppo è solo russo, però poi utilizzando qualunque traduttore internet è abbastanza semplice riuscire a utilizzarla. È una pagina che fondamentalmente permette di scaricare musica. C'è questo discorso che i social network, per esempio, sono più che Facebook, si usa VKontakt, che è comunque sotto l'attenzione delle tutte le major discografiche, perché oltre a poter utilizzare il sistema, diciamo, di chat, puoi anche scaricare musica e quindi, diciamo, viola qualsiasi legge legata al diritto d'autore. Ma comunque c'è un, ovviamente, come in tutti, insomma, come tutti i circuiti indipendenti, è la possibilità di scaricare musica, che permette poi diffondersi. Tra l'altro osservavamo come fondamentalmente ogni giorno, da ogni angolo della Russia, su questo sito che si chiama GNWP, cioè goodnightwhitepride.ru, è possibile scaricare ogni giorno, quotidianamente, nuovi dischi di ogni genere musicale, anche a parte anche prodotti di, diciamo, di diciamo di massa, ma c'è tantissima produzione indipendente, in particolare rap e punk, che appunto purtroppo va utilizzato un po' un meccanismo un po' macchinoso, che è quello di passare attraverso, per capire dove si scarica, qual è la pagina di scarico, devi passare attraverso comunque un traduttore, un traduttore internet, ovviamente, per chi non parla, per chi non mastica, non parla russo. E quindi appunto continuare a seguire le informazioni e l'evolversi la situazione, intanto per tutto, proprio perché non è unicamente un paese, diciamo, in cui l'egemonia è in mano all'estrema destra neonazista, ci sono un sacco di realtà piuttosto interessanti che vanno, penso, sostenute quantomeno con la, anche solamente con la consapevolezza della loro esistenza, quindi anche magari far venire i gruppi, eccetera, permettere alla dimensione russa di incrociarsi quanto più possibile con i movimenti europei. Comunque seguono con attenzione ovviamente gli sviluppi in Grecia, seguono con attenzione le vicende spagnole, francesi, i movimenti degli indignati, sono alla ricerca di una fonte di fonti di ispirazione, e fare in modo che queste cose, questa dimensione sia integrata all'interno dei nostri circuiti informativi, non solo permette ovviamente anche in alcuni casi la tutela vera e propria in casi di palese abuso, ma quantomeno fa sentire, insomma, lo spazio della critica, lo spazio del movimento europeo sempre più piccolo, e produce, penso, solo relazioni positive.
Bene, senti, io credo che alle 12.57 questo è un po' tutto, penso non ci fosse modo migliore di chiudere questa stagione di Maldestra, che è l'ottava, se non sbaglio, settimo.
Non lo so, tra l'altro noi ormai siamo qui dal 2006, prima di noi c'era già una seconda generazione di conduttori.
Sì, infatti. E quindi a questo punto noi ci salutiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Appunto, andiamo in pausa estiva, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa.
No, assolutamente niente, ovviamente più che vacanza parliamo di pausa estiva. E l'auspicio è quello a risentirsi a settembre, magari sotto nuovi spogli o chissà.
E comunque, finché dura, maldestra.noblogs.org.
Esatto, a presto.
A presto.